Giovanni Conti, buongiorno, eccoci qui.
Buongiorno, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Sì, siamo qui e abbiamo tante belle cose su cui riflettere.
Assolutamente, sotto questo diluvio che copre i cieli di Lugano.
Tipicamente primaverile.
Tipicamente primaverile, oggi approfondiamo un fenomeno musicale che insomma è sempre più diffuso, discusso e oggi veramente di stretta attualità. Si tratta delle cosiddette cover o tribute band, come le si voglia chiamare. Insomma, dai Pink Floyd, i Queen, i Battisti, i Beatles. La memoria di tanti gruppi e artisti, alcuni di questi oramai scomparsi, si rivive in un certo senso grazie a band che sono specializzate nella riproposizione di repertori che hanno segnato la storia, e quindi insomma come se fossero degli interpreti di musica classica in un certo senso.
E da qui ci siamo posti delle domande, per esempio chi sono questi musicisti che scelgono di reinterpretare le opere degli altri, spesso con straordinaria fedeltà, perché i risultati non sono per nulla banali. Hanno un successo, hanno anche un seguito non indifferente, ma un'altra delle domande che vogliamo porci è: qual è il confine tra tributo artistico e, diciamo così, con tutto il rispetto, mancanza di originalità? Insomma, una riflessione su tutto questo si impone.
E naturalmente noi oggi abbiamo scovato un personaggio che in questo senso è davvero notevole. Si tratta di Fabio Castaldi, che è il creatore, diciamo così, un musicista di una band che si chiama Pink Floyd Legend, che abbiamo per la prima volta con noi. A voi che sapete. Fabio, buongiorno, ben trovato, un piacere averti con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E buongiorno anche a una voce nota su Rete 2 che abbiamo il piacere ogni volta di ritrovare, Paolo Prato, buongiorno a te.
Ciao Giovanni, ciao Claudio, un saluto a tutti.
Fabio Castaldi, cominciamo da te. La prima domanda che ti voglio fare è questa. La dicitura, come dire, il modo di descrivere il vostro tipo di lavoro come cover o tribute band, ti corrisponde oppure no? Semplicemente così.
Ma non sembra poi un dispregiativo, no? Per alcuni lo è, tribute band o cover band. È un tributo sicuramente a uno degli degli artisti reali che hanno creato composizioni, canzoni, quindi non mi dà nessun fastidio. Come poi vai ad eseguire gli spettacoli, in quale modalità? Sentivo prima, insomma, dicevate... ce ne sono tante di tributi, dipende come li fai, insomma, come li porti in scena.
Certo, quindi qual è il vostro approccio a proposito? Io ho visto diversi video e sono rimasto stupefatto, insomma, dalla vostra qualità. Quindi
sentivo Keith Jarrett prima, sentivo insomma quello che dicevi. Io poi nei Pink Floyd in particolare ho sempre detto che per il modo in cui hanno composto i loro brani saranno il nuovo classico tra 100 anni, no? Non voglio paragonarli a Mozart e Beethoven, ci mancherebbe. Quando prendi una composizione come Shine o di Crazy Diamond divisa in 9 atti, insomma capisci che stiamo a cavallo tra il rock, è vero, la canzone, ma anche una struttura classica, anche ad Heart Mother, lì proprio con il compositore all'epoca sperimentale Ron Gisin, avevano fatto una composizione che era una sorta di ballata, ma che aveva una parte classica, quindi una suite. E quindi noi le prendiamo così, e la prendiamo prendendo fedelmente, senza scimmiottare, prendendo fedelmente insomma le parti dure, e poi magari ci divertiamo. Ecco, la diversione è divertirci a scegliere. Stiamo portando in scena The Wall in questi giorni a Roma, al Teatro Olimpico, e devo scegliere tra il disco originale, il Berlino del 90 quando Waters ha fatto dopo la caduta del muro, l'ultimo tour di Waters, quindi vado a scegliere The Wall, magari le varie versioni posso andare a scegliere qualcosa in particolare,
certo.
Però insomma la fedeltà, perché loro comunque hanno creato delle cose e noi fedelmente le andiamo a riproporre.
E quindi appunto voi le strutturate come una sorta di interpretazione di musica classica, cioè eseguite esattamente le stesse note con le stesse strumentazioni, gli stessi suoni oppure no?
Poi sì, assolutamente, strumentazione è quella, alla fine siamo anche faticosamente, portiamo in giro un Hammond, un 102, insomma lo conoscete, un Farfisa Compact Duo che ho comprato da David Matthews in America, o perché non se ne trovavano più i Farfisa, poi tra l'altro sono italiani.
Sì, la stessa Stratocaster nera, no?
La stessa Stratocaster nera, insomma, Black Strat che
Eh sì.
conosciamo tutti, che è stata venduta da Christie a 5 milioni di dollari
Ah beh, non
a
l'hai
2 milioni
comprata tu però.
sterline. No, però non ero io, era un imprenditore, non so di dove, che adesso non so che cosa sta facendo, perché sta usando come fermacarte o per
Già.
far suonare il figlio, quindi insomma, questo è, sì, strumentazione uguale, il mini Moog, insomma, tutte quelle cose
Certo.
lì, sì.
Insomma, usando un linguaggio che usiamo per altri generi musicali, siamo di fronte quasi a una sorta di accurata filologia. Paolo Prato, dal tuo osservatorio privilegiato, che giudizio dai, che idea ti sei fatto di questo fenomeno?
Ma guarda, è un fenomeno veramente interessante. Io che ho uno sguardo più sociologico che strettamente musicologico, sono francamente entusiasta di potermi avvicinare a questo fenomeno. Ma intanto volevo fare una domanda a Fabio perché sono rimasto proprio stupito anch'io nel vedermi vari video. E spero di andare ad ascoltarli dal vivo qui a Roma. Lui mi diceva che studiate anche le partiture, cioè non solo i dischi, quindi è così, ho capito bene?
Beh sì, assolutamente. Noi abbiamo, beh, chiaramente il nostro tastierista è sicuramente, sono tutti laureati al conservatorio, quindi poi chi esercita, chi sa,
Certo, quindi infatti, perché
insegnante,
insomma
questo e
diciamo.
quell'altro, tiriamo giù le partiture. La partitura di Atomerte Mater, per essere, io l'ho acquistata, la partitura originale di Atomerte Mater l'ho acquistata da Ron Gisin, che sta nel Sussex a Londra, e ce l'ha mandata proprio la partitura originale, quella che lui ha usato nel 70
Certo,
per
ma
fare
infatti tu
Atomerte Mater,
dicevi
quindi.
giustamente, tu dicevi insomma, non saranno magari come Mozart nel futuro, però già da tempo Atomermader gira nel repertorio della musica contemporanea, cioè la si è vista, insomma, ascoltata in alcune stagioni sinfoniche in giro per il mondo, quindi a tutti gli effetti, come dire, l'esperienza dei Pink Floyd, che sono stati forse a livello di massa il maggior gruppo di rock progressivo, ha introdotto effettivamente diciamo, una nota artistica e classica nel rock e quindi
Sperimentavo molto in quegli anni, si sperimentava la commissione del classico, del rock, no?
certo.
Anche le Zecchi, anche altri grandissimi gruppi di quegli anni. Quella è
Esatto.
stata un'esperienza, un esperimento, ma io lo vedo adesso che insomma sono 10-12 anni che portiamo in giro Atomerte Mater, e vedo un sacco di riscontro positivo, una cosa del 70 che potrebbe essere pesante, invece è trasversale dal diciottenne al, insomma, a chi ha un'età più non più giovane.
Certo, ma il discorso è appunto effettivamente per rispondere anche a quello che mi chiedeva Giovanni prima, cioè qui siamo entrati in un'altra epoca, secondo me, della popular music, cioè dopo un periodo in cui le canzoni, parlo tra gli anni 20 e gli anni 50, le canzoni avevano sempre la stessa forma. Una canzone degli anni 20 assomiglia a una canzone degli anni 50 o degli anni 30 o degli anni 40, erano sempre le stesse. Poi a un certo punto, a metà degli anni 50, arriva il rock e da quel momento si incomincia a creare un nuovo canone, dei nuovi classici, classici che vengono resi ancora più mitici, più leggendari, per citare il nome dei Pink Floyd Legend, più leggendari nel momento in cui muoiono. Pensate a
Sì.
Hendrix, a Morrison, a Janis Joplin, Kurt
Certo.
Cobain, John Lennon, ecco, la loro fama si è amplificata esageratamente dopo la loro morte e sopravvivono oltre il loro tempo, diventano a un certo punto repertorio. Ma perché, diceva adesso Fabio, per riempire anche un vuoto, un bisogno di rivivere atmosfere che le altre generazioni hanno vissuto di persona e queste non le possono più vivere. Quindi come fai? D'altronde noi, voglio dire, ascoltiamo la musica di Mozart, non da Mozart, perché è morto
Certo.
300 anni fa, insomma.
Bravissimo,
Ascoltiamo
bravissimo.
da chi è in grado di riproporla, dei professionisti. Quindi, secondo me, stiamo semplicemente, cambiando cambiando epoca, stiamo arrivando a un'epoca in cui la grande generazione dei miti del rock ormai, insomma, sta abbandonando il campo, un po' per ragioni puramente biologiche, altre per ragioni anagrafiche. E quindi arriverà una seconda fase in cui questi classici rivivranno grazie alle tribute band.
Certo. Questo Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd Legend mi ha fatto venire la voglia di imbracciare la mia segreta Stratocaster rossa e fare una cover band di Dire Straits, che ho sempre amato tantissimo.
Magari chiedi a Fabio di fare un'ospitata, chissà se accetta.
Fabio, cosa ne dici? Mi ospiti a fare McLaughlin della situazione?
Beh, insomma, però Claudio, scusami, sì, ma a questo punto voglio dire, la nuova situazione, questa nuova era a cui stiamo arrivando da qualche tempo, ci consente di fare delle collaborazioni che non ci sono mai state, capito? Cioè, esatto. Ma perché no Mark Knopfler in mezzo ai Pink Floyd?
Questa è un'idea, guarda, la coglierò al volo perché mi diverte tantissimo. Ma comunque, Giovanni, noi parliamo spesso di esecuzioni storicamente informate, sì, filologiche, su strumenti originali del periodo, quando ci riferiamo evidentemente alla musica cosiddetta antica, ma qua il processo è assolutamente lo stesso.
Mi pare,
no,
di poter dire la stessa cosa, e anche le osservazioni di Paolo prima vanno in questa direzione. Assistiamo a un fenomeno culturale nel vero senso della parola, e pur evidentemente, forse lo diceva già Paolo, non si tratterà dello stesso destino della musica di Mozart, però questo serve anche, come dire, a creare una sorta di successione nel tempo, no? Chi è presente nell'epoca dei Pink Floyd trasmette con una certa fedeltà ai posteri, e non ci si basa solo sulle registrazioni.
Certo.
Perché dico questo? Qualche giorno fa guardavo su YouTube alcune registrazioni di musicisti degli anni 30, uh-huh, che per noi oggi, musicisti classici, rimangono come musicisti di riferimento, oggi si direbbe iconici,
certo,
ma quando suonavano loro, nella realtà suonavano in un certo modo che oggi forse ci farebbe un certo effetto. Però se si vuole mantenere un filone pulito, dritto, così si deve fare. Oserei dire che il metodo di Fabio Castaldi sia più filologico e più, come dire, scientifico per certi versi di tanti altri approcci che oggi si giustificano con storicamente informati.
Esatto, esatto. E poi insomma c'è la discriminante, Giovanni, c'è la discriminante della qualità, perché qua ci troviamo di fronte a musicisti bravissimi, certo. Fabio Castaldi, mi interessa molto sapere qualcosa da te a proposito dell'indagine che fate sugli strumenti musicali, esattamente come, che so, un clavicembalista o un forte pianista fa nei confronti della musica del passato.
Ma questo è interessante, dicevo prima, insomma, dell'Hammond, del Farfisa Compact Duo, che era la tastiera all'epoca, dicevano che era un organo portatile, si chiamava, un cassettone che pesa non sapete quanto. E poi chiaramente partiamo dal chitarrista, la Black Strat, la rossa, quella che usava Gilmour negli anni 80, con i pick-up che sono attivi e non passivi,
sì.
Io ho il basso nero di Waters, piuttosto, insomma, noi andiamo filologicamente a cercare anche gli strumenti per riprodurre il suono. Il suono è fondamentale, perché poi quando fai, insomma, i brani, ma anche su Atom Earth Mother, noi abbiamo inserito la partitura, un ottetto di ottoni, perché la partitura prevede quello, un violoncellista che fa da solo, insomma, in mezzo ad Art Mother. No, siamo andati alla ricerca veramente di strumenti, il Binson Ecorec, che è un eco a nastro all'epoca, adesso ci stanno gli eco digitali che riproducono il suono in maniera digitale, ma all'epoca il nastro girava all'interno di questo, per fare il delay, uh-huh. Il nastro girava all'interno e lo registrava e lo riproduceva con questa rotazione del nastro, quindi siamo andati a cercare strumentazione che negli anni 80-90 iniziano a svendere, perché per loro i musicisti pensano fosse cose vecchie, invece adesso sono cose vintage, la differenza tra vecchio e vintage, quindi
certo.
La strumentazione, abbiamo veramente fatto un lavoro di ricerca spasmodico, è fondamentale quello.
Certo, anche perché naturalmente è un linguaggio che si basa tantissimo proprio sul suono, nel senso del timbro, no? Cioè il timbro di Gilmour è assolutamente sì. Inconfondibile, no? È riconoscibile dopo due note, insomma, come tutti i grandi artisti,
ma come Clapton, come dicevi tu, Dire Straits, no?
Knopfler, certo,
come Knopfler, esatto.
Si è inventato un mondo e una tecnica, no? Un po'
desunta, con tre dita suonava delle cose esatto, spaventose, insomma, quindi ci sono su YouTube cose divertenti. I Pink Floyd suonati alla maniera dei Dire Straits, se andate su YouTube trovate ho trovato delle cose divertentissime, quindi insomma stiamo lì, dai.
Paolo
e poi tu puoi suonare in maniera scolastica, per chiudere, in maniera scolastica è importante il sound è fondamentale,
certo.
I Pink Floyd, se fai Another Brick in the Wall, io sono un bassista ma anche un po' l'istrumentista. Se lo suoni in maniera scolastica, potrei suonare tutte le parti di The Wall parte 2, che è la canzone più iconica, però chiaramente la potrei suonare in maniera scolastica, invece suonata dagli strumentisti con il sound giusto ti rende meglio tutto quanto, insomma.
Paolo Prato, di fronte a tutte queste considerazioni che abbiamo messo tutti noi sul tavolo, forse è giunto il momento che anche una musicologia come quella che pratichi tu, molto attenta alle questioni sociologiche, presti maggiore attenzione, approfondisca. Forse anche il fenomeno cover band deve entrare nelle grandi istituzioni, dedicare qualche tesi di laurea non sarebbe male.
Guarda, sono assolutamente d'accordo. Io ricordo, ma ti parlo di almeno 20 anni fa, quando a Roma ci fu il convegno biennale che si tiene appunto ogni 2 anni della IASM, l'Associazione, no, Internazionale sugli Studi sulla Popular Music. In quell'occasione un mio carissimo amico coetaneo giapponese fece una relazione bellissima sulle tribute band giapponesi dei Ventures. I Ventures in Italia non li conosce nessuno, erano un gruppo americano tipo Shadows, un gruppo di musica surf strumentale, no? Pensa te, cioè 20 anni fa il Giappone era già popolato questa tribute band e di questa band americana che è vissuta nei primi anni 60. Per dirti, la musicologia è attenta, ma indubbiamente diventerà sempre più importante, diventerà probabilmente proprio un sottosettore degli studi, perché insomma io vi do qualche nome, mi sono divertito un po' a navigare su internet e ovviamente il primo nome che si fa nella storia delle tribute band è quello dei Beatles, ovviamente.
Sì.
Io ricordo ad esempio il mio compagno di banco del liceo, che poi è diventato un professionista, membro dei Latte Miele, ha fatto tanti dischi insomma dell'era progressive, già nei primi anni 80 aveva formato a Genova una band che si chiamavano Reunion e rifacevano i Beatles in maniera assolutamente filologica, ma da professionisti, ecco, non come tanti sgangherati nei garage di tutta Italia che insomma si divertivano a rifare pezzi dei Beatles. Oltretutto nel 2000 è uscito un film documentario bellissimo di cui ci sono spezzoni su YouTube intitolato An Incredible Simulation, una simulazione incredibile che appunto prende proprio in esame il fenomeno della Beatlemania dal punto di vista del rifacimento, ecco, dei loro pezzi. E i Beatles ovviamente sono stati oggetto anche di parodie, forse sono gli unici che hanno tollerato rifacimenti parodistici. Non so se qualcuno ricorda di Shampo, un napoletano che cantava i Beatles in napoletano. Ora, io credo che con i Pink Floyd o con i Queen troppo seri non si possa tentare minimamente alcun tipo di parodia, però
sì,
l'esempio che vi faceva Fabio dei Pink Floyd suonati alla maniera dei Dire Straits mi mette una pulce nell'orecchio, insomma.
Approfondiremo questo tema, ma è molto divertente, ma fermiamoci per un attimo.
How does it matter in the classroom?
Peccato sfumare questa Another Brick in the Wall. Non abbiamo bisogno di istruzione, non abbiamo bisogno del controllo del pensiero, nessun sarcasmo oscuro in classe. Maestro, lascia stare quei ragazzi, lasciali in pace, no? Insomma, messaggi fortissimi. Siamo finiti così. Esatto. Dunque, Fabio Castaldi, voi state appunto facendo proprio in questi giorni la riedizione di The Wall al Teatro Olimpico di Roma. Ti approfitto subito per chiederti se verrete al Nord.
Assolutamente, per questo noi facciamo spettacoli tematici ad Omert Mater. Siamo arrivati a The Wall, che è questo grandissimo spettacolo con chiaramente scenografie, teatro, attori, comparse, insomma è uno spettacolo veramente enorme. E verremo il 27 settembre a Milano al Teatro Arcimboldi,
certo.
il teatro insomma di Milano, e verremo a portare in scena con un muro lungo 18 metri, alto 4, con le proiezioni, con insomma i gonfiabili. I Pink Floyd hanno sperimentato tanto anche a livello visivo, sono stati i primi nel 73-75 ad avere un cerchio dietro, le proiezioni si facevano sempre in maniera diciamo rettangolare, loro avevano le proiezioni circolari, che era una cosa stranissima per l'epoca, quindi hanno sempre fatto del fatto visivo la cosa importante. Erano anche poco conosciuti in quegli anni, in viso, come, non so, erano poco riconoscibili, proprio perché loro erano poco social e molto davano di spettacolo. Io dico sempre, c'è una frase storica che dico sempre, quello che l'occhio vede e l'orecchio sente, la mente crede. Io è quello che ho sempre fatto. Metto il sound, la musica, metto tutto quello che è la visione della disposizione sul palco, gli strumenti, i gonfiabili, gli effetti speciali, e ti ritrovi in quell'ambiente lì. Quindi sì, assolutamente saremo a Milano a settembre con questo grandissimo spettacolo che è The Wall.
Bene, io ho segnato e sono già pronto con la mia
Hai già
Stratocaster
comprato i
rossa. Ho
biglietti.
già prenotato.
Tutti ospiti nostri, non c'è bisogno di comprarli, basta che ce lo fate sapere, insomma,
Grazie.
con molto piacere.
Fabio, per raggiungere questi livelli così alti, cioè a volte in alcuni momenti è quasi difficile distinguere voi dagli originali. La vita, ci si immedesima. Ti immedesimi, come vivi con il basso in mano tutto il giorno, quando sei a casa, ti senti uno dei Pink Floyd veramente? Lo diciamo per ridere,
Bella domanda.
lo diciamo per ridere, però per raggiungere questi livelli, non lo si può fare come se fosse un hobby.
No, ma quello che ti dicevo prima, alla fine il sound raggiungere, no? Io ricopro il ruolo, insomma, del mio alter ego, viceversa, insomma, Roger Waters, quindi sono anche un po' quello che tira le fila della mia band, insomma, il capofila, e un po' mi sento, insomma, quello che deve tirare, deve portare avanti lo spettacolo. Sì, un pochino di tutti immedesimi in quello che pensa. Poi, insomma, Roger Waters è un grande pacifista. Abbiamo scoperto nel 2015, quando ha fatto il film dello spettacolo The Wall, che ha portato in scena, che il papà è morto. Vabbè, quello lo sapevamo, nello sbarco di Anzio del 44. Lui aveva 6 mesi, il papà è morto per venire, insomma, a liberare l'Italia dai nazisti. E abbiamo scoperto anche che il nonno è morto in guerra nel 15-18, quando il papà di Waters, che a sua volta è morto nell'altra guerra, è morto che il padre aveva 2 anni. Quindi ha
Un tragico
vissuto la
incidente.
vita, ha vissuto tutta la sua vita a professare pace. Insomma, come è stato John Lennon, uno dei più grandi pacifisti. Quindi alla fine un po' entri dentro questo meccanismo, ma non perché c'entri in maniera, veramente c'entri. Ti senti parte di queste cose qui, e quindi è
Certo.
questo, insomma, è
Una
questo, è questo.
cosa, se, insomma, che non vi abbiamo ancora chiesto, che non ti abbiamo chiesto, Fabio, è se avete incontrato i Pink Floyd, avete avuto modo di scambiare, non so, corrispondenza, incontri, chiacchiere con loro.
Allora, intanto, prima di arrivare ai Pink Floyd, abbiamo suonato con tanti musicisti turnisti che con loro hanno lavorato. Abbiamo suonato con Guy Pratt, che è il bassista che
Certo.
ha succeduto Roger Waters.
Sì.
Abbiamo suonato con Durga McBroom, che è la storica corista di colore, che insomma dall'87 al 94 è stata con lei. Abbiamo suonato con Harry Waters, il figlio di Waters, e abbiamo fatto l'esecuzione integrale di The Final Cut, che insomma
Ah,
l'album
però.
di saluto. Abbiamo fatto fare proprio quella canzone. Tra l'altro, abbiamo portato Harry ad Anzio, dove c'è la stele del nonno, quindi non c'era mai venuto. È stata veramente una cosa emozionante. Ho incontrato Waters quando ha ricevuto l'onorificenza, insomma, della cittadinanza onoraria di Anzio. Ho scambiato veramente 2 battute. In quel momento abbiamo anche fatto 4-5 canzoni. Abbiamo suonato lì al comune di Anzio. E lui, abbiamo anche chiesto se si voleva unire a noi, ma lui ci ha detto in maniera tranquilla: sono venuto qua per fatti, insomma, personali, non per fare musica. Gli inglesi sono molto dritti quando ti rispondono, insomma,
Certo.
però mi ha fatto piacere incontrarlo. Abbiamo incontrato Mason 6-7 mesi fa, che sta in tour con gli Early Years, insomma, porta in tour le canzoni del primo periodo, quelle di Syd Barrett.
Certo.
Quindi lui porta in scena tutta la prima parte, insomma, dei classici di Pink Floyd. Quindi sì, l'abbiamo incontrati. Poche battute, come è normale che sia. Abbiamo portato Ron Gesin, che insomma, Ron Gesin, che è la Abbiamo incontrati, sì, abbiamo... mi manca Gilmour, mi manca solo Gilmour.
Insomma, sarebbe davvero interessantissimo. Siamo quasi alla fine della nostra puntata, abbiamo ancora un paio di minuti e che dire, Paolo Prato, noi siamo veramente stupefatti e anche molto divertiti per questa puntata che abbiamo realizzato oggi, perché è come dire, un aspetto che ci coglie anche un po' di sorpresa, no? Un aspetto nuovo sulla musica, uno sguardo nuovo sulla musica che merita di essere indagato. Andrai all'Olimpico, Paolo Prato, ad ascoltare i Pink Floyd?
Assolutamente, sì, sì, guarda, me lo segno, perché infatti non credevo che il livello fosse così, così alto, e veramente complimenti. Tra l'altro, ascoltando questo breve momento di Another Brick in the Wall, ho sentito il coro dei bambini che cantano proprio con l'accento British, Education,
Guidolino,
Education, questo lo dicono in Gran Bretagna, non lo dicono in America, insomma, quindi molto filologico. No, volevo dire, se ho proprio un minuto,
sì, certo.
Aprire un brevissimo sguardo sull'Italia. Io ho visto che ci sono una marea di tribute band, di artisti e gruppi italiani, ma qui il discorso è interessante, che ci sono tribute band di artisti che sono perfettamente in attività e continuano a girare. Quindi io mi chiedo, ma non stiamo entrando nell'industria del falso? Scusa, forse ci vuole un marchio di origine protetta, no? di DOC, come per il Parmigiano Reggiano o per il San Daniele o le grandi firme della moda, cioè, altrimenti la gente va ad ascoltare la tribute band di Ligabue o quella di Jovanotti e non va ad ascoltare Jovanotti.
O sea, la tribute band anche di noi, insomma, di Pink Floyd Legend, faranno la tribute della tribute.
Molto divertente, molto interessante. Dici Paolo, ancora proprio 30 secondi.
Sì, no, dico che comunque ogni artista ha il suo avatar, cioè non si sfugge alla logica dei mass media, ce lo hanno nel DNA, la spinta a emulare i nostri simili, a creare copie infinite di un unico originale. È una roba che diceva quasi 100 anni fa un famoso filosofo, Walter Benjamin, sì. L'opera d'arte nell'epoca della
riproducibilità tecnica, certo. No?
E quindi, insomma, però in realtà prima ancora di lui c'era un sociologo francese, Gabriel Tard, che studiava le leggi della imitazione ben prima dei mass media, quindi è qualcosa di assolutamente insito nell'animo umano, perciò.
Certo, beh, allora noi torneremo a parlare di questo argomento magari a settembre quando Fabio Castaldi con i Pink Floyd Legend tornerai, appunto, cioè verrai dalle nostre parti a Milano, appunto, agli Arcimboldi. Quindi davvero puntata molto divertente, Giovanni,
assolutamente,
no? Che dici?
Sì, sono molto contento di aver potuto conoscere, anche se solo telefonicamente, Fabio Castaldi, e come dicevi tu avremo occasione di tornare sopra questi discorsi, forse grazie anche a lui, in prossimità, nell'imminenza del concerto di Milano.
Grazie. Quindi, Fabio Castaldi.
Grazie a voi, è stato bellissimo.
Grazie a Paolo Prato.
Anche a voi, grazie a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.